Oggi parleremo della porta della guarigione che è spalancata. Voglio partire con una scrittura dove Dio stesso si rivela nel libro dell'Esodo capitolo 15 verso 26. C'è uno degli oltre 300 nomi redentivi rivelati nella Bibbia di Dio. In altri termini, qualsiasi sia il bisogno, Dio diventa l'esaudimento di quel bisogno. Se dovevi vincere una guerra, era Lui l'Eterno degli eserciti. Ma se devi guarire, Lui è l'Eterno che ti guarisce o è il tuo medico. Quindi in questa scrittura Dio si rivela dicendo: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, come viene la fede? Dall'udire, con attenzione. Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, non agli occhi degli altri, ma agli occhi di Dio, e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi. Quanti di voi conoscete tutte le sue leggi? Nessuno. Non sono solo i 10 comandamenti. Allora, gli ebrei avevano 618 precetti. Ora fermatevi un attimo e riflettete. Chi è stato mai capace di osservare tutte le sue leggi? Solo uno. Gesù. In altri termini, quando lui dice che queste sono le condizioni, queste condizioni sono state tagliate ad hoc per Gesù, perché è l'unico che è stato ubbidiente sempre. E dice così: io non ti manderò addosso. Il linguaggio non è un linguaggio causativo ma permissivo. Significa: dove non c'è protezione, le persone si ammalano. Ad esempio, se tu non hai un sistema immunitario buono, tu lo sai che tutta l'aria è piena di batteri e di virus e noi li respiriamo normalmente. Se le tue difese immunitarie non funzionano, tu ti ammali. In altri termini, c'è una protezione sui figli di Dio, e questa protezione sui figli di Dio è riportata nel Salmo 91, dove dice che 1000 te ne cadranno a destra, 10.000 alla tua sinistra, ma tu non sarai toccato. C'è una protezione soprannaturale nei figli di Dio, e poi vedremo quelli che camminano nell'amore, perché è l'unica legge nel Nuovo Testamento che Gesù ci ha dato: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Poi guarderemo su questo aspetto di camminare nell'amore per poter mantenere le porte aperte. E dice: io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco, Geova Rafa. Io sono l'Eterno, il tuo medico. Io sono l'Eterno che ti guarisco. Ora, questo è molto importante, perché nel corso di questo messaggio noi parleremo del fatto che persone credono che Gesù è morto per i nostri peccati, si è caricato la natura di peccato, ma non credono che Lui sia morto anche per espiare tutte le nostre malattie e infermità. Così noi sappiamo che Dio si rivela. E questo è qualcosa che non può essere cambiato in nessun modo. Lui è l'Eterno, io sono, è il nome stesso di Dio, io sono colui che sono, l'Eterno che ti guarisco. Non dice che ti guarirò, dice al presente ti guarisco, cioè ora. Quando è che Dio ti vuole guarire? Io sono l'Eterno che ti guarisco. Ora, cari, il punto è questo: la Chiesa ha avuto sempre combattimenti riguardo al soprannaturale e alle guarigioni. Perché? Perché quando la Chiesa diventa razionale ha difficoltà a credere nel soprannaturale. E questo avviene pure a ognuno di noi. Secondo la nostra condizione spirituale, più stiamo bene spiritualmente, più facile è afferrare le cose dello spirito. Più regrediamo spiritualmente, più difficile è afferrare le cose dello spirito. Ora voglio dirvi una cosa. Salmo 119 verso 89 dice che la parola di Dio è stabile nei cieli. La parola di Dio non cambia. Cosa cambia? Non sono solo le donne che cambiano di umore continuamente. E le donne hanno un motivo in più per cambiare continuamente, hanno il ciclo. Anche noi ce l'abbiamo il ciclo, solo che dura un giorno e mezzo. Quindi noi cambiamo spesso come condizione, come umore, come stato d'animo, come condizione spirituale. Ora tutti noi ricordiamo che la nostra esperienza di salvezza con Gesù ci ha portato una grande gioia, abbiamo avuto un'esplosione di gioia nella nostra vita, però poi non sempre è continuato così, ci sono stati gli alti e ci sono stati i bassi. In altri termini, la parola di Dio è stabile, ma noi non siamo stabili. Come facciamo a diventare stabili? Gesù ci ha insegnato in Giovanni 15 verso 7, se dimorate in me, questa significa relazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Se dimorate in me è la prima condizione. Questo è un esempio di promesse condizionate. Ora c'è il patto, ma ci sono le promesse, ci sono promesse incondizionate e ci sono promesse condizionate. Lui quando mette se significa sono promesse condizionate, c'è una condizione. Se dimorate in me, quella è la prima condizione. E le mie parole. Ora notate il testo originale di Giovanni 15:7, quando viene tradotto in italiano parole, in realtà nel greco ci sono due modi come in italiano vengono tradotta sempre parola, ma uno è logos che significa tutto il consiglio di Dio come scritto nella Bibbia, ma l'altra è rema. E qui la parola usata è remata, plurale di rema. Se dimorate in me e le mie remata, cioè le parole specifiche rivelate a te. Ora io ti voglio fare sapere una cosa, come faccio a sapere che io ho una parola rivelata? La parola rivelata, scrivetelo, è la parola pronta all'uso. Non è la parola che conosci, è la parola che pratichi. È la parola che hai per rivelazione e che sai usare nel momento giusto. Vi voglio fare un esempio su questo. Vi ricordate quando Pietro si trova alla porta bella del Tempio e incontra l'uomo che è zoppo dalla nascita? Allora Pietro cosa gli dice? Oro e argento non ne ho, ma quello che ho. Cosa aveva Pietro? Di che cosa era consapevole? Sapeva di avere l'unzione? Sapeva di avere il potere di guarire i malati? Lo sapeva? Sì. Cos'era? Rivelazione. Cos'era? Conoscenza pronta all'uso. Lui ha detto quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati e cammina. Quella è perché hai rivelazione, tu hai conoscenza pronta all'uso e sei capace di praticarla, non solo sei capace di insegnarla, sei capace di praticarla. Ora quando Gesù ha detto se dimorate in me le mie parole dimorano in voi, poi dice domandate quello che volete. Quindi ci sono due condizioni, la relazione. Qui ci sono tanti sposati, quanti sono sposati qua? Quanti convivono? Ma non la alzerebbero la mano. Cos'è che caratterizza una relazione che funziona matrimoniale? Comunione, ognuno dica comunione, e complicità. Cos'è che funziona con Dio quando stai bene con Lui? Comunione e significa tu ti senti Dio vicino dalla tua parte, tu ti senti dalla sua parte e Lui è dalla tua parte e questo ti dà una grande certezza perché tu sai che Dio è con te. Amen. Quando una persona perde la comunione, perde la consapevolezza che Dio è con lui. Così noi dobbiamo capire che c'è bisogno di questa relazione con Gesù. Se dimorate in me, significa avete una relazione con me di comunione e di complicità. E le mie parole, che sono stabili nel cielo, dimorano in voi, significa che non è che sono che li conosci, ma abitano. Perché la parola dimorare e abitare sono sinonimi nel greco. E tu sai che se abiti con una persona, la vieni a conoscere. In altri termini, se la parola dimora in te, significa che la conosci profondamente e ne hai la rivelazione. Se non hai la rivelazione, le tue preghiere sono tentativi, ma se hai la rivelazione, le tue preghiere sono certezze. Perché la fede viene dall'udire. E la fede che cos'è? Certezza delle cose che si sperano, dimostrazione delle cose che non si vedono. Ora, questo è molto importante che noi lo afferriamo. In altri termini, noi facciamo un processo prima di arrivare alla rivelazione. Tu non cominci con la rivelazione, tu cominci con la conoscenza. E la conoscenza deve diventare rivelazione. Quando è che la conoscenza diventa rivelazione? Quando tu e la parola siete diventati uno. Questo è perfetto in Gesù. Lui è la parola vivente e le dà la parola parlata. La parola vivente e la parola parlata sono una sola persona. Ma se noi siamo uno con Gesù, la sua parola vivente e la sua parola parlata diventa uno con noi. E se siamo uno con Lui, la sua parola diventa realtà nella nostra vita. Questo è importante, sono principi spirituali molto importanti che noi dobbiamo afferrare. Ora abbiamo imparato quest'anno che Dio ci ha aperto porte di opportunità, anche porte di opportunità nella guarigione. Alza le tue mani e dillo: Signore, queste mani tu le userai quest'anno per guarire molti infermi. Dillo di nuovo: io guarirò molti infermi quest'anno. E andiamoci a vedere qualcosa che è stato profetizzato 700 anni prima che Gesù venisse sulla terra. Da chi fu profetizzato? Dal profeta Isaia. Isaia 53 è qualcosa che mi affascina. Come fa Isaia a descrivere qualcosa che dovrà succedere 700 anni dopo? Sapete perché l'ha potuto fare? Perché Dio lo ha trasportato nel futuro. Perché il tempo è per noi, non è per Dio. Quindi Dio ha trasportato Isaia nel futuro e gli ha fatto vedere la morte, il seppellimento, le lividure di Cristo. Gli ha fatto vedere il sacrificio che sarebbe stato fatto 700 anni dopo circa, perché l'agnello era già stato immolato avanti la fondazione del mondo. E Dio prese Isaia e gli ha detto: ora ti faccio vedere cosa succederà fra 700 anni, e tu lo scrivi ora. E Isaia ha scritto. Eppure portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Ognuno dica: malattie e dolori. Se l'è caricato Gesù per amore. Ha preso le tue malattie, ha preso i tuoi dolori e se n'è caricato. Però noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Perché lo ritenevamo così? Perché i sensi naturali non hanno rivelazione. Vedendo un uomo così massacrato e flagellato, nessuno mai avrebbe pensato che lo stava facendo per noi. Molti pensavano che Dio l'aveva abbandonato. Vedi, Dio l'ha abbandonato, vedi come l'hanno ridotto. E poi c'è la rivelazione. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo la pace su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Notate che Isaia ne parla al passato di una cosa che deve succedere 700 anni dopo. Dio lo trasporta con la macchina del tempo e gli dice: Isaia, ti faccio vedere cosa succederà. Tu scrivilo. E 7 secoli prima lui ha scritto una rivelazione straordinaria. Ma poi avviene qualche altra cosa, che c'è un uomo che si chiama Pietro, l'apostolo Pietro, che riprende questa scrittura di Isaia in 1 Pietro 2:24, però lo scrive dopo decine di anni che sono avvenute già queste cose. Quindi Isaia profetizza 700 anni prima che avvengono le cose. Pietro, che ha assistito, che è stato lì quando Gesù è stato crocifisso, anche se non lo era fisicamente, c'era, ora racconta cosa è già avvenuto. Isaia l'aveva raccontato prima, Pietro lo racconta dopo che è avvenuto, ma dice la stessa cosa e usa le stesse parole di Isaia. E guardate cosa dice: egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Quanti di voi siete convinti che tutti i nostri peccati sono stati inchiodati su quel legno? Non eravamo neanche nati, ma nella mente di Dio tutti i nostri peccati sono stati inchiodati lì, affinché noi, morti al peccato. Notate che Gesù non ha portato solo i peccati, che sono la conseguenza della natura di peccato, ha portato il peccato, che è l'origine dei nostri peccati. Affinché morti al peccato viviamo per la giustizia. E fino a qui tutti ci credono. Quanti di voi ci credete in questo? Però poi c'è una parte del cristianesimo che non riesce ad accettare l'ultima parte di questo verso, che dice: e per le sue lividure siete stati guariti. Ora io non posso credere metà del verso e non credere l'altra parte. Se io credo che Gesù si è caricato dei miei peccati, che si è caricato della mia natura di peccato, perché non dovrei credere che per le sue lividure sono stato sanato? È nello stesso verso. Pietro ora sta raccontando qualcosa che è già avvenuto. Quando Pietro scrive l'epistola, già questo è avvenuto. Ora io non ricordo esattamente qual è l'anno in cui Pietro ha scritto l'epistola, ma almeno sono passati da quando Gesù è risuscitato ed è salito alla destra del Padre, almeno sono passati decenni. Quindi lui scrive dopo che il fatto è compiuto. Ma quando Gesù sta svolgendo il suo ministero sulla terra, viene di nuovo riportato Isaia 53, 4 e 5. Dove viene riportato? In Matteo 8, andiamolo a vedere, in Matteo 8, 16 e 17 c'è una descrizione del ministero di Gesù. Ora Gesù non in tutte le occasioni ha guarito tutte le persone, ma in questa occasione ha guarito tutti. Quando è stato il caso della donna dal flusso di sangue, solo lei è stata guarita, altri no. Ma in questo caso ha guarito tutti. Guardate cosa dice: ora fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati o demonizzati, persone influenzate da demoni. E lui non ha fatto come fanno molti religiosi, che si mettono là a dire nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e stanno un anno per liberare una persona. Ed egli con la parola scacciò gli spiriti. In altri termini, dava ordini e gli spiriti ubbidivano subito. E poi dice: e guarì tutti i malati. Perché lo scrittore Matteo sta dicendo: la prima cosa che ha fatto, ha cacciato spiriti, poi ha guarito tutti i malati. Notate che i malati sono stati guariti tutti. Perché ci sono malattie che sono spiriti di infermità, e tu allo spirito di infermità non devi fare la consulenza, lo devi cacciare. Quindi Gesù ha detto: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, cacceranno demoni. Quanti di voi sapete che avete autorità sui demoni? Dillo: io sono il terrore dei demoni, perché ho autorità su di loro. Quindi Gesù sta insegnando che ha liberato le persone che erano indemoniate, che erano influenzate da demoni, e poi dice, e i malati, notate che fa una differenza tra una persona che ha uno spirito di infermità o una influenza di demoni e persone che sono ammalate. Per i malati prega, per gli indemoniati caccia gli spiriti. E poi dice, perché lo ha fatto? Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, sempre lui, quando disse, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. In altri termini, Isaia 53, 4 e 5, si è adempiuto nell'occasione che Gesù guarì tutti. In altri termini, la porta della guarigione è aperta per tutti. E ciò che Dio apre nessuno può chiuderla. I demoni non possono chiudere la porta di guarigione, le denominazioni non possono chiudere la porta di guarigione, i cessazionisti non possono chiudere la porta della guarigione. I cessazionisti sono quelli che pensano che quando è stato già compiuto il Nuovo Testamento non c'è più bisogno di segni, prodigi e miracoli, ma io ho letto nella mia Bibbia che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lui non è mai cambiato e non cambierà mai, lui è l'Eterno e non muta. E poi se si è rivelato io sono l'Eterno che ti guarisco, ha dichiarato un nome redentivo, Dio ha dichiarato chi è e non può rinnegare chi è. Ora questo è per darci certezze nella nostra vita, questo è molto importante che noi lo afferriamo. Quindi, ora vi faccio una domanda. Se c'eravate quelli al primo culto, già la risposta la sapete. La domanda è: qual è la migliore guarigione che potete ricevere? No. La migliore guarigione che potete ricevere è quando non avete bisogno di guarigione. Cioè vivere in piena salute. Perché quando noi siamo malati possiamo andare al Signore per essere guariti, ma la cosa migliore è, la cosa migliore è quello che mi è successo a me, che il mio medico era morto perché non ci andavo da 6 anni e non lo sapevo perché non ce l'ho mai stato. Sono andato dopo 6 anni a trovare il medico che dovevo fare una ricetta, io ci andavo quando mia moglie era incinta perché dovevamo fare gli esami eccetera, dopo quando i bambini sono cresciuti non ci sono andato più perché godevamo di perfetta salute. Quando ci sono andato il portiere mi ha detto dove sta andando, ho detto dal medico, ma diceva per 3 anni che morivo. Qual è la migliore guarigione? Vivere in salute. Dillo, io reclamo il mio diritto alla salute. Per le lividure di Cristo Gesù ho diritto alla guarigione e ho diritto alla salute nel nome di Gesù. Io lo afferro, lo credo e lo proclamo nel nome di Gesù. Amen e amen. Ora tu puoi dire, se tu guardi qual è l'esperienza che noi facciamo, tu non ci arrivi, ma tu mai devi partire dall'esperienza, devi partire dalla parola. Perché tutti noi siamo in un processo. Quando io ho cominciato a pregare per i malati, devo dire la verità, ci provavo, ma non ci credevo pienamente. Ma col tempo, ora ci credo, ora sono convinto. Mia moglie, quando andiamo a ministrare anche fuori, mi dice, ma tu hai un grande coraggio. Io prendo le braccia di persone che hanno praticamente i legamenti calcificati e nel naturale, se tu glielo alzi, gli spezzi il braccio e gli spezzi i legamenti. E qui c'è uno che se ne capisce che fa queste cose. Invece io che faccio? Gli alzo il braccio e guariscono. Perché? Perché ho sicurezza che lo Spirito Santo conferma la sua parola con i segni che l'accompagnano. Ma se tu lo fai per provare, non lo fare. Perché da un malato se ne creano due, perché pure un malato con tutta la forza che ha ti ammazza allegnate. Allora, andiamo a vedere anche che nell'Antico Testamento Davide, essendo profeta, ebbe rivelazione della guarigione. Guardate il Salmo 103. Nel Salmo 103 c'è qualcosa di straordinario. Nel verso 2 e 3, guardate cosa dice: benedici anima mia all'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi. Egli perdona quante iniquità? Non è che Dio dice no, te ne perdono 90%, 10 te li lascio. Lui perdona tutte le nostre iniquità e guarisce 80% delle infermità. Cosa c'è scritto? Guarisce tutte le? Ora Dio è cambiato o Davide ha avuto la rivelazione di chi Dio realmente è? Dillo, egli perdona tutte le mie iniquità e guarisce tutte le mie infermità. Anche quelle ereditarie sono abusive, perché se erede di Dio e coerede di Cristo, sgrida l'eredità negativa. Ora vi sto dando parola, queste non sono le mie opinioni. Io vi sto dichiarando cosa dice la parola, e Davide ha detto molto chiaramente queste cose, e lui ha parlato della sua esperienza. E dopo questi versi che abbiamo letto possiamo concludere una cosa: la guarigione divina è parte del Vangelo del Regno. Gesù ha spalancato la porta della guarigione, nessuno la può chiudere, la tradizione non la può chiudere, la mentalità sbagliata non la può chiudere, nessun altro la può chiudere, solo io me la posso chiudere con la mia incredulità. Perché non mi identifico con la verità della parola. E oggi un sacco di spiriti di infermità già i sento che stanno tremando, perché dicono che non andiamo a scappare di questa. E anche quelli che ci stanno ascoltando, gli spiriti di infermità sono molto preoccupati, perché sanno che ora noi li cacceremo nel nome di Gesù. E sanno che abbiamo autorità di poterlo fare. Quindi guardiamo ancora quello che dice la parola, i segni che accompagnano i credenti. Marco 16 dal verso 17, andiamo a vedere cosa dice. Questi segni o segnali, a cosa serve un segnale? Quando le persone dicono chi sono i veri credenti, Gesù ha detto questi sono i segni dei veri credenti. Se non hai segni, sei un religioso. Ma se hai segni, sei un vero credente. E questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto. Se hai creduto, hai diritto ad avere questi segni che ti accompagnano, sì o no? Se ti accompagnano, significa che camminano sempre con te. Non sono dietro di te, non sono avanti a te, sono sempre con te. Quindi dillo, questi segni mi accompagnano. Lasciatemi ricordare un episodio, qualcosa che mi è successo. Un giorno sono andato dal tipografo, dovevamo stampare qualcosa, però io gli parlavo e sembrava che lui non mi seguisse. A che gli ho detto, scusi, ma io parlo, però sembra che lei è distratto, come se non mi sente. No, mi ha detto, gli dico la verità, c'ho un mal di testa che non capisco niente. E gli ho detto, e picchi un parra. Gli ho detto, io ho il potere di guarirlo, nel nome di Gesù. Se me lo dà il permesso di pregare per lei, perché lei così in queste condizioni non può lavorare, e siccome deve lavorare per me, sa un metto poiso. E allora lui mi ha detto capre gas, gli ho imposto la mano nella testa e ho detto mal di testa ti ordino nel nome di Gesù di lasciarlo ora. E gli faccio, come si sente? E lui in palermitano stretto mi fa, me scarrecò. Ma chi c'aveva in mano? Gli ho detto, ci sono i segni che accompagnano quelli che hanno creduto. E lui è stato completamente sanato. Ogni volta che mi vedeva mi diceva, ma com'è che mi guarivo subito? Pigliavo pillole, cose, non mi facevano niente. Via, appena lei mi mise la mano, subito guarivo. E gli ho detto, ma lei con cui sta camminando? Io ho i segni che camminano con me. E qui sì che ci vuole la parola, dillo, con cui sta camminando, io ho i segni che camminano con me. Questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome e scacceranno demoni. Dillo di nuovo, io sono il terrore dei demoni. Cosa dice ancora? Parleranno nuove lingue. Parlate nuove lingue tutti qua? Questo è un segno che accompagna i credenti. Tu non puoi parlare in lingue e non essere credente. Poi dice: prenderanno in mano dei serpenti, non andate a cercarli. Se vi incontrano va bene, un altro discorso. Anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Fate bene a pregare per i cibi, perché non sapete che mai che vi fanno mangiare. Beneditelo e santificatelo e purificatelo, perché la preghiera purifica tutti i cibi. Amen. E poi, per ultimo, cosa c'è scritto? Imporranno le mani agli infermi ed essi rimarranno malati. Ed essi, dillo, quando impongo le mani sugli infermi, essi guariranno. L'ha detto Gesù, lui può mentire? Allora io mi devo fidare della sua parola che è stabile nei cieli. Quindi se io ci vado a provare, vediamo se funziona, vediamo se succede, eccetera, è una cosa. Se io ci vado con assoluta certezza, è un'altra cosa. Quindi lui ci ha detto che questi sono i segni che accompagneranno tutti i veri credenti. Non deve essere un ministro per avere questi segni, tutti ce l'hanno, anche i ministri, ma non solo i ministri. Questi sono segni che accompagnano i credenti. Se tu hai ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, tu puoi esercitare la potenza dello Spirito nella tua vita. Ora andiamo a una cosa molto importante. Perché abbiamo detto, la porta Gesù l'ha spalancata, gli unici che ce la possiamo chiudere siamo noi. Come? E nella Bibbia c'è un solo posto dove c'è scritto qual è la ragione perché alcuni sono infermi, altri sono malati e altri muoiono prematuramente. In altri termini, non dovrebbero rimanere infermi, non dovrebbero rimanere malati e non dovrebbero morire prematuramente. Ma qual è la causa? Andiamocelo a vedere quando Paolo parla in Prima Corinzi capitolo 11, dove spiega nella cena del Signore. Nella cena del Signore tu testimoni che sei il corpo di Cristo. Partecipi al corpo di Cristo, sei uno con Cristo e Cristo non ha malattie. Quindi se tu sei uno con Cristo significa sei sano, sì o no? Paolo disse, scrivendo ai Corinzi, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, ognuno dica indegnamente. Cos'è che ti rende indegno quando ti accosti alla cena del Signore? Cos'è che ti rende degno? Lasciamo che la parola ce lo continui a dire. Dice che sarà colpevole del corpo e sarà colpevole del sangue. Il sangue è per il perdono dei peccati e il corpo è per la guarigione. Quindi se sei colpevole nei confronti del sangue significa che vivi nel peccato e non ci vuoi rinunciare. Se sei colpevole nei confronti del corpo significa che hai ricevuto Gesù come Signore ma mai l'ha ricevuto come tuo guaritore e come tuo medico. Perché si entra nella porta spalancata della guarigione, si entra nella porta della salvezza ricevendo Gesù come Signore e Salvatore e si entra nella porta di guarigione ricevendo Gesù come proprio medico. Chi è il tuo medico? Dillo forte chi è il tuo medico. Dillo Gesù, io ti ricevo come mio medico. Tu sei l'Eterno che mi guarisci e io metto la mia fiducia in te come medico. Tu ricevi Gesù come Salvatore e ti salva, ricevi Gesù come medico e ti guarisce. Ma se tu non lo ricevi, può mai un medico guarirti se lo inviti a casa? O se non vai in ambulatorio? Deve avere una relazione, ci deve andare, vi dovete parlare, ti deve visitare. E tu devi ricevere Gesù come tuo medico. E dice ora ognuno esamini se stesso. Questo è il punto. Quanti di voi quando ascoltate la parola a volte vi viene la tentazione di dirmi era precisa per quel fratello? Spero che ho capito. Quindi in altri termini tu vieni in chiesa per ascoltare per gli altri, non per te. Esaminare se stessi, non esaminare gli altri. In altri termini devo farmi un esame e mi devo esaminare se sto camminando bene. In altri termini devo esaminarmi se sono in ubbidienza con Dio e se sto camminando nell'amore. Perché non posso litigare con tutti i miei parenti, poi a domenica vengo qua, mi piglia la cena del Signore, alleluia, gloria a Dio, e sono scerriato con tutti. Non cammini nell'amore. E se non cammini nell'amore non rappresenti Gesù, perché lui ha detto da questo vi riconosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi dov'è il problema? Io mi devo esaminare se c'è peccato nella mia vita, mi devo esaminare se sto camminando nell'amore, mi devo esaminare nelle mie motivazioni, mi devo esaminare nelle mie azioni. Se con la mia vita glorifico Gesù o lo offendo? Poi non posso fare un rito e pensare che tutto è a posto. Quindi dice ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi ne mangia e beve di nuovo indegnamente mangia e beve un... Se tu non ti esamini Dio ti deve giudicare. Perché? Perché non vuole che fai la fine di quelli del mondo. Gesù è venuto a prendere il nostro giudizio. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, però se io continuo a perseverare a vivere male e a vivere nel peccato, posso venire qua e continuo a vivere in adulterio, in fornicazione, come se nulla fosse, tanto sperando che nessuno lo sa, ma Dio ti vede. E poi quando tu preghi, la porta ce l'hai chiusa, te la sei chiusa da solo, non è Dio che te l'ha chiusa. Perché il peccato è un isolante del potere dello Spirito. Se tu vuoi fare passare la corrente, non puoi farla passare attraverso un isolante. La corrente passa nei fili di rame, ma se ci metti un isolante puoi avere tutta la corrente che vuoi, là non passa. E il peccato è un isolante del potere dello Spirito. Di là non passa. C'è bisogno di purificazione nella nostra vita. Perché alcuni dicono, ah io prego, Dio non mi sento, non è che a Dio quanto sente, sei tu che forse se non sei nelle condizioni giuste per ricevere, perché molti vogliono camminare nella carne e ricevere le cose dello Spirito. Se vuoi ricevere le cose dello Spirito, devi camminare nello Spirito. Un giudizio contro se stesso. Non discernendo il corpo del Signore. In altri termini, non hai rivelazione che il corpo di Cristo è stato distrutto sulla croce perché tu possa essere sanato. E non hai discernimento che il corpo di Cristo è la Chiesa. Quindi tu ti puoi permettere di trattare male tutti pensando che questo è indifferente per Dio, ma quello è il suo corpo, non lo puoi trattare male. Sono persone per cui lui ha versato il sangue. Non ti puoi permettere di trattarli male. Perché alcuni sono così, trattano male i fratelli, non va bene questo. E poi dici prego e Dio non mi risponde. Certo, insegnati a trattarle buone, cammina nell'amore. E quando tu, la tua voce sarà alzata, il cielo la accoglie. E qui c'è l'unico posto nella Bibbia dove c'è scritto per quale motivo ci sono molti infermi. Nonostante le lividure di Cristo, molti malati, nonostante le lividure di Cristo, e molti che muoiono prematuramente, nonostante le lividure di Cristo. In altri termini, la porta, gli unici che ce la possiamo chiudere, siamo noi. Come? Vivendo nel peccato e non giudicandolo. vivendo in disubbidienza, so che Dio ha detto una cosa e poi faccio sempre a modo mio, e poi non camminando nell'amore. Fratelli, camminare nell'amore, Gesù non ha detto che è un opzionale, ha detto questo è il nuovo comandamento che io vi do, è un comando. Un comando determina ubbidienza o disubbidienza. Quanto a me è da tanto tempo che ho deciso di camminare nell'amore. Ho deciso di camminare senza amarezza e senza risentimenti. Ho deciso di non avere mai mancanza di perdono verso nessuno. Chiunque mi ha chiesto perdono l'ho sempre perdonato subito, non gli ho mai detto no, non ti perdono, io perdono subito. Perché io dico, chi sono io se Gesù ha perdonato me, perché io non devo perdonare gli altri? Quindi la porta è spalancata, però se noi camminiamo in disubbidienza, in ribellione, nel peccato e non camminiamo nell'amore, non possiamo attraversare quella porta. E dice per questa ragione. Questa è la condizione, perché non si è uno con la parola. Ma se si diventa uno con la parola, chiedi quello che vuoi, ti sarà fatto. Non c'è ostacolo a ricevere dal potere soprannaturale di Dio nella nostra vita. Ora, la cosa buona è che non c'è bisogno di far arrivare Dio al punto che ti deve giudicare, perché se tu ti esamini e tu dici, Signore, lo so, questa cosa non va bene, aiutami a vincere questo peccato, aiutami a vincere questa tentazione, aiutami a vincere queste cose. Una cosa è che tu chiedi a Dio aiuto per essere liberato, è un'altra cosa che tu nascondi il tuo peccato. Per Dio non c'è niente di nascosto. E tutte le cose nascoste poi vengono alla luce. Quindi Dio ci chiama a vivere con assoluta trasparenza. Tu puoi cadere, Dio ti rialza, però non giustificare mai i tuoi peccati. Pentiti e digli, Signore, non ti piace, lo so, non piace a te, non piace neanche a me. Se ti dispiace, non lo voglio. E sii molto categorico nei confronti del peccato, non tollerare il peccato, perché il peccato rende scemi. Ti toglie la capacità di critica e di discernimento. E poi quando preghi, guarda cosa succede. Diventa inefficace la tua preghiera, perché vi sono molti infermi. Paolo dice molti, era stranizzato che è la chiesa che ha fondato lui Corinto. Dice, non ci dovrebbe essere qui nessun malato, e ci sono malati. Non ci dovrebbe essere nessun infermo, e ci sono infermi. Non ci dovrebbe essere nessuno che muore giovane, e c'erano persone che morivano giovani. E dice, per questa ragione, non esaminano se stessi, prendono alla leggera le cose di Dio, e costringono Dio a giudicarli affinché non siano perduti insieme al mondo. Ora, questo è molto importante per noi, perché noi sappiamo che Dio ha fatto tutto bello, tutto perfetto, tutto meraviglioso, però Dio non sopporta il peccato, Lui lo giudica. L'ha inchiodato sulla croce e gliel'ha fatto pagare a Gesù. Questo significa che Dio il peccato non può non giudicarlo, perché Lui è un giusto giudice e non può trattare allo stesso modo il colpevole con l'innocente. Lui è giusto. Quindi quando ci sono delle cose, subito cambia, pentiti, di al Signore perdonami, questo non ti piace, non ha a che fare con la tua volontà, voglio rinunciarci, perché se tu cominci a tollerare la carne, le tentazioni, piano piano il diavolo ti porterà a sprofondare nel peccato. E poi col peccato ci fa il callo, che c'erano cose che prima ti davano fastidio, poi ti ci abitui e non ti fanno neanche più problema, ma tu devi mantenere la sensibilità, che qualsiasi cosa fai di sbagliato tu avverti la voce dello Spirito che ti dice cambia, giudicati, esaminati, correggiti. Questo è fondamentale, cari. Questa è la parola di Dio, non vi sto predicando le mie opinioni, è Paolo che l'ha detto, per questa ragione ci sono infermi, malati e parecchi muoiono. Ora, è importante che noi afferriamo questi principi così fondamentali per noi. Ora è importante che noi comprendiamo che nella natura divina c'è il fatto che Dio ha nelle sue intenzioni originali, non può tollerare nessun disordine, qualsiasi forma di disordine. Ci può essere nella nostra vita, Dio non tollera nessuna forma di disordine. La malattia è un disordine, dillo, la malattia è disordine. Il peccato è disordine. L'odio è disordine. L'amarezza è disordine, la mancanza di perdono è disordine. Ora, nelle intenzioni originali di Dio, lasciatemi dire una cosa che è molto importante, nelle intenzioni originali di Dio, nell'Eden non c'era nessun disordine. Tutto funzionava perfetto. Difatti c'era malattia? No. Avete letto la Genesi? Avete mai visto che Adamo ha mai pregato Dio? Avevano solo comunione, ma non pregava. Perché? Non aveva nessun bisogno. Tu preghi perché hai un bisogno, ma se tu non hai nessun bisogno, non hai bisogno neanche di pregare. Ora ascoltate bene, Adamo non ha mai pregato nel giardino di Eden. Perché? Perché lui, Dio e la sua parola erano uno. E poiché erano uno, tutto funzionava perfettamente. Quando noi siamo uno, tutto funziona perfettamente. Così questa mattina decidi che vuoi diventare uno con la parola. E la parola ha dichiarato che per le sue lividure siamo stati. Dillo, per le sue lividure. Io sono stato guarito. In altri termini, Dio non guarirà nessuno stamattina. Siete stati già guariti 2000 anni fa. Stamattina venite a ritirare quello che già vi appartiene. La guarigione fa parte del Vangelo. Perché lo stesso verso dove è scritto che ha inchiodato i nostri peccati nel legno della croce, affinché morti al peccato viviamo per la giustizia, continua dicendo, e per le sue lividure siamo stati guariti. Alza le tue mani e digli, Signore, rivelami la verità della tua parola. Quando la tua posizione coincide esattamente con la parola, allora la parola diventa efficace per te e si realizza: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che voi volete e vi sarà fatto. Dio, quando dice una cosa, è fedele a quello che ha detto, e noi dobbiamo adattarci alla verità meravigliosa della sua parola. E io profetizzo stamattina, mentre le tue mani sono alzate, che spirito di sapienza e di rivelazione ti viene impartito, che avrai maggiore coraggio e maggiore franchezza nell'affrontare demoni, nell'affrontare malattie, nell'affrontare infermità, perché gli devi dichiarare che sono abusive e devi dichiarare le lividure di Cristo Gesù, che ha offerto se stesso per la tua salvezza e la tua guarigione. Dillo, Signore, voglio credere nella piena e completa redenzione che Gesù ha compiuto per me. Io non solo non ho paura delle malattie, ho autorità sulle malattie. Quindi se hai una malattia stamattina, sgridala, dillo, tu sei abusiva, sloggia dal mio corpo. Non hai il diritto legale di stare qui. Io ti sgrido nel nome di Gesù per le sue lividure. Per le sue lividure. Sei stata sanata. Stamattina scompaiono pure gonfiori, cisti, cominciano a scomparire tumori, spariscono nel nome di Gesù. Spiriti di infermità vanno via e si seccano, problemi alle ossa, problemi ai tendini vengono risolti ora nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Ora comincia a recuperare pienamente i tuoi movimenti e il tuo equilibrio nel nome di Gesù. Persone che soffrono e che non hanno equilibrio quando camminano, nel nome di Gesù questa mattina Dio ti rimette in equilibrio, e la potenza di Dio è sulla tua vita ora, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alza la tua voce e dichiara la parola, alza la tua voce e schierati con la parola, alza la tua voce e digli che tu e la parola siete uno, che tu credi nella parola. Quando credi nella parola, la parola diventa efficace per te. E questa mattina credici, fai questo salto di qualità, passare dalla razionalità alla fede, dalla mentalità umana alla parola, perché la parola è verità. La parola di Dio è verità. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e lui è la parola che è stabile. Facciamogli un applauso meraviglioso. Rabashakara basanda ramada Jesus. Reba rabasheke rebasanda ramada Jesus. Alziamoci, adoriamo.